Buonasera. In queste settimane ci sono stati diversi pensieri che mi hanno attraversato la mente nel preparare questa serata. Pensieri di questo tipo: si può proporre in chiesa per un percorso quaresimale come momento di preghiera la vita di un artista morto suicida? Si può proporre il percorso spirituale di un artista che praticamente non ha dipinto nulla di sacro? Si può scegliere Van Gogh per pregare insieme, che è quanto noi faremo questa sera. Capite che sono pensieri importanti, sono pensieri che come prete mi sono fatto, credo come cristiani potremmo porci, domande che potremmo porci. Abbiamo deciso di accettare la sfida consapevoli che, anche se non ha mai dipinto arte sacra, la sua arte non manca di religiosità. Ma questa religiosità, e credo nel complesso la sua umanità, non è possibile rintracciarla solo dai quadri, ma anche da ciò che ha scritto. Com'è possibile comprendere Michelangelo, non soltanto dalle sue opere scultoree o pittoriche, ma anche dai suoi sonetti? Così, per comprendere Van Gogh è indispensabile conoscere le lettere che scrisse a suo fratello Teo. Le lettere al fratello Teo illuminano una personalità complessa, ai margini, faticosa, ma ci consegnano un fuoco interiore, quel fuoco dentro che caratterizza il nostro cammino quaresimale, sempre acceso. Quindi questa sera è su questo che noi lavoreremo. Conosceremo Van Gogh non per i suoi quadri, ma per i suoi scritti. Con il fratello Teo ebbe una vita in grande simbiosi. Morirono a 6 mesi di distanza l'uno dall'altro, sono sepolti uno vicino all'altro. E quindi credo che questo percorso, che per tanti di voi magari sarà un percorso inedito, nel senso che avrete certamente visto il suo quadro, ma magari mai letto le sue lettere, rivelerà qualcosa di profondo e di importante. Mi sono chiesto in questi giorni con quale frase riassumerei la vita di Van Gogh, così come emerge dalle lettere del fratello Teo. E ho cercato una frase nella Bibbia, precisamente nella prima lettera di Giovanni. San Giovanni scrive ai credenti della sua comunità: se il mondo non mi conosce è perché non ha conosciuto lui, cioè non ha conosciuto Dio. Il mondo di Van Gogh ha conosciuto Vincent Van Gogh, cioè lo ha riconosciuto, apprezzato ciò che lui è stato, ha valorizzato la sua opera. Noi possiamo rispondere abbastanza sicuramente no. Van Gogh è stato un fallito del suo tempo. Ha fallito in tutto. Ha fallito nel suo lavoro artistico. Solo alla fine della sua vita qualche opera è stata riconosciuta. Ha fallito nella sua vita affettiva, non trovando l'amore che cercava, pur avendo incontrato diverse figure femminili. Ha fallito nella cura di sé, non aveva mai un soldo, gli chiedeva continuamente al fratello Teo. Ha fallito perché il mondo non l'ha riconosciuto. Lui ha sentito il mondo come una realtà che lo schiacciava, che lo soverchiava e che lo giudicava. Tutto questo è accaduto ai cristiani lungo la storia. È un tratto che dice qualcosa di religioso della vita di Van Gogh. A me viene in mente Charles de Foucault, insieme a lui tantissime e altissime figure spirituali non riconosciute. vissuto ai margini, che sono stati degli scarti della società, veramente degli scarti della società. E però questa idea di essere degli scarti della società, forse San Paolo non l'ha già anticipata nelle sue lettere. Non ha detto ai credenti di Corinto: noi siamo considerati come gli scarti della società. Quindi vedete, c'è qualcosa di profondamente cristiano in questa esperienza che Franco vive. Ed è qui che comincia a delinearsi il nostro percorso e il senso di accogliere le sue parole, i suoi scritti in questo luogo. Van Gogh ebbe una formazione religiosa importante, suo padre era un pastore protestante. E quindi la religiosità è rimasta dentro di lui come un tratto mai cancellato, anche se si è allontanato a un certo punto dall'esperienza istituzionale. La religiosità ha sempre timbrato la sua vita e le sue opere. Ad un certo punto si è messo a studiare teologia, ha deciso di diventare un predicatore laico. Siamo negli anni 1875-1876, è nato nel 1853. Ha deciso di vivere insieme ai poveri, ai minatori. Io sono un missionario e per diverso tempo ho condotto una vita così. E in questo humus religioso, il desiderio di annunciare la parola, il desiderio di stare insieme ai poveri, di condividere la vita dei poveri, di fare una vita ascetica, di dedicarsi agli altri, che nasce anche la sua esperienza pittorica. Ma se c'è un luogo tra gli altri che rivela la sua religiosità, sono proprio i suoi percorsi affettivi, direi le sue fatiche affettive. Ci sono diverse figure femminili che costellano il suo percorso. Ce n'è una particolarissima con cui lui si innamora dopo vicende alterne, che è una donna di strada, una prostituta, che lui raccoglie letteralmente dalla strada, e di lei si innamora perdutamente, una borderline come lui, due abbastanza simili. Amava veramente questa donna o amava la consolazione che poteva portarle? Amava le persone o amava l'amore assoluto che cercava negli incontri con le persone? Amava l'amore. Van Gogh ha amato l'amore. Le vicende affettive che ha vissuto sono state una concretizzazione di tutto questo. Amava la consolazione che poteva portare, la vicinanza che poteva dare, l'idea altissima di amore che poteva rendere concreta nella storia di una donna che con lui condivideva l'esistenza. E questa è un'esperienza totalmente religiosa, capite? Questo è un assoluto religioso. Questa è una verità religiosa altissima. Non che gli altri siano strumento della tua soddisfazione spirituale, ma che sono il segno della presenza di Dio per aiutarti a vivere l'amore. E quindi raccogliamo questo primo input religioso ed addentriamoci in un primo cammino, diciamo così, delle sue lettere.
estraneo. E anch'io devo esserlo per te, di quanti tu stesso pensi. Forse è meglio così. Forse non ti avrei scritto nemmeno stavolta. Mi hai mandato 50 franchi e li ho accettati. Ma in cuore, ma li ho accettati. È per ringraziarti che ti scrivo. Non ho mai cominciato un anno più cupo di questo. Penso al futuro, incerto. Io detto di difficoltà che la parte più vile di me vorrebbe evitare. Sì, migliorare la mia vita, tu dici. Credi forse che non ne senta il bisogno e che non lo voglia fare. Quel qualcosa che si chiama anima. Pare che non muoia mai, che viva sempre, mi cerchi sempre, sempre e ancora sempre. Invece di abbandonarmi alla disperazione, ho optato per la malinconia attiva, la malinconia che spera, che aspira e che cerca. Ho studiato molto la Bibbia, Shakespeare, Victor Hugo, Dickens, Eschilo. Oddio, com'è bello Shakespeare! La sua parola ha la potenza di un pennello fremente di febbre e di emozione. Si sa leggere e si legga dunque. Il pensiero si solleverà al di sopra del livello ordinario. Sono quasi 5 anni. Non lo so neppure di preciso che sono senza fissa dimora. Di qua, di là. Tu dici che sono caduto, che mi sono spento, che non ho fatto più niente. Mi sono guadagnato il mio pezzo di pane. Talvolta un amico me lo ha regalato, ho vissuto come ho potuto, sì, è vero. Ho perso la fiducia di molti, le mie faccende finanziarie sono ridotte male e il mio avvenire è nudo. Ma questo significa cadere? Significa non fare più niente? L'università non l'ho più continuata, costava! È troppo. Devo continuare il cammino cominciato. Se non faccio più niente, se non continuo a cercare, io sono perduto. Teo! C'era un tempo in cui passeggiavamo tutti e due vicino al vecchio canale, al mulino. Allora tu dicevi eravamo d'accordo su molte cose, ma ora tu dici che sono molto cambiato, che non sono più lo stesso. Allora la mia vita era meno difficile, il mio avvenire appariva meno cupo. Ma il mio mondo interiore, il mio modo di vedere e di pensare non è cambiato. La mia giovinezza se ne è andata. In che cosa potrò riuscire? Capisci, Teo? Quando penso a tutto questo, voglio essere lontano da tutto. C'è chi ha un grande focolare nella propria anima e nessuno viene a scaldarmici. I passanti non vedono che un poco di fumo in cima al cammino, poi se ne vanno per la loro strada. Tu dici che sono detestabile, che ho delle idee impossibili e scrupoli di coscienza puerili, che per riuscire occorre ambizione, e a me l'ambizione sembra assurda. Teo, io voglio ritirarmi in qualche posto del sud, a dipingere. Sento in me una potenza coloristica che prima non possedevo. Io voglio esprimere attraverso la pittura quello che ho dentro, nella testa e nel cuore. E io penso che tutto ciò che negli uomini c'è, di veramente buono e bello, di bellezza interiore, morale, spirituale e sublime, venga da Dio. E che tutto quello che c'è di cattivo negli uomini e nelle loro opere non venga da Dio e Dio stesso non la provi. Il miglior modo per conoscerlo è quello di amare molto. Amare il tale amico, la tal persona, la tal cosa, quello che vuoi. E tu sarai sulla via del sapere. Ecco ciò che mi ripeto. Questo conduce a Dio, a una fede incrollabile. Cerchiamo di capire la parola definitiva, ultima, contenuta nei capolavori dei grandi artisti, dei veri maestri, e li si troverà Dio.
Qualcuno lo avrà detto in un libro.
E qualcun altro in un quadro.
Sono un sognatore, vero? E talvolta i sognatori cadono nei pozzi.
si dice che poi riesco. Ieri sono tornato spinto dalla fatica, con i piedi piegati e in uno stato d'animo malinconico che non riempiamo. Ho visto la campagna, i pagliai, vedevo il raggio della luce del giorno attraversare la foschia. Figure di contadine, vagatori, qualche figura di donna con la cuffia bianca. Scorgevo anche degli stolli di corvi.
Mi sono guadagnato qualche crosta di pane in cambio di alcuni disegni che avevo e ho bivaccato in aperta campagna nelle ultime notti dormendo in un pagliaio.
Ed è stata proprio in questa miseria che mi sono sentito ritornare le forze.
Mi rimetterò a disegnare.
Cosa? Venire a Parigi? Per il momento non vedo come sarebbe possibile.
No, meglio che rimanga qui. E ho bisogno di una donna. Non posso, non voglio vivere senza amore.
Ne ho conosciuto una, non bella, non giovane, niente di speciale, piuttosto alta.
Non aveva mani da signora, ma quella di una persona che lavora molto e non era affatto volgare, anzi c'era in lei qualcosa di molto femminile. Ho quasi 30 anni,
però
credi che non abbia mai provato il bisogno dell'amore?
L'amore è qualcosa di così positivo, di così forte, di così vero, che per chi ha soffocare il proprio sentimento sarebbe come togliersi la vita.
E io non ritengo di avere tendenze del genere.
Lei è stata molto buona con me. Le dissi,
tu e io non abbiamo bisogno di ubriacarci per sentire qualcosa l'uno per l'altra.
Si chiamano peccatori.
È forse un peccato amare, aver bisogno di amore, non poter vivere senza amore.
La vita senza amore è immorale, è peccaminosa. Quando ti svegli al mattino e non ti trovi da solo, quando nelle prime luci dell'alba vedi una creatura accanto a te, il mondo ti appare più buono.
Doveva andarsene per le strade, d'inverno, a guadagnarsi il pane, tu capisci come. Presi quella donna come modella, dividendo con lei il mio pezzo di pane e proteggendo la creatura che nascerà a giugno.
Ma sei mio fratello, è naturale che ti parli di cose private,
no? Però,
questa donna andava per le strade d'inverno, malata, incinta, affamata.
Addio, fratello,
e credimi!
Abbiate sentito anche voi in queste poche righe
la fame d'amore di una storia, che è la fame di chi desidera essere riconosciuto, di chi desidera che gli altri lo vedano, si accorgano di lui. Tanta tenerezza ispira quella parola che mi dice: c'è un fuoco che arde, un fumo che si vede da lontano, ma nessuno riesce a scaldarsi. Parla di sé e di se stesso. Essere riconosciuto dagli altri è qualcosa di importante per ciascuno di noi. Noi viviamo, dice uno psicologo decisivo del XX secolo, che dirà che Lacan, viviamo perché gli altri ci vedono, perché gli altri ci guardano, se no non vivremo. Per Van Gogh tutto questo è stato davvero decisivo e lacerante nella vita. Molto lacerante, una fonte di sofferenza continua, perché la visione che egli aveva di se stesso non era una visione alta, non era la visione di un uomo che nella vita avesse qualcosa di importante da dare, un uomo riuscito, un uomo vincente. Era una visione, e nel leggere le sue lettere si ha proprio questa sensazione, che confinava con una, perdonatemi la parola, quasi con la depressione. Ci fu un momento in cui lui percepì la possibilità di riscattarsi da questa visione, di essere finalmente riconosciuto da chi riteneva essere un maestro, un punto di riferimento, che un altro grande pittore della sua epoca, che si chiamava Gauguin. Ci fu un momento in cui i due vissero insieme, per esplicito desiderio di Van Gogh. Vivere insieme con un suo modello, un suo punto di riferimento, uno che per lui era un mito. Se Gauguin l'avesse finalmente riconosciuto, se Gauguin si fosse finalmente complimentato con lui, Van Gogh sarebbe uscito dal suo buio. C'è un quadro, alcuni di voi lo conoscono, in cui Van Gogh dipinge due sedie. Una è quella di Gauguin, una è la sua è una sedia come questa, una rozza e semplicissima sedia. Quella di Gauguin è una sorta di sedia da re, una specie di piccolo trono, su cui c'è un libro aperto, naturalmente, la cultura, c'è un lume per illuminare quel libro, c'è una differenza abissale. Le due sedie dicono due persone, due storie, due vicende. Io, dice Van Gogh, sono questa semplice sedia rotta, scassata, brutta. Gauguin è questo. Gauguin sì, che è uno che vale. Se lui mi riconosce, io mi innalzo. La convivenza dura pochissimo. Pochissimo. Perché i due sono così profondamente diversi, non solo nello stile di vita, ma nel modo di concepire il rapporto con l'arte. Van Gogh aveva il sogno di vivere con Gauguin facendo una sorta di comunità monastica, che per i due l'arte fosse qualcosa di sacro, anche se non dipingevano soggetti sacri, ma qualche cosa a cui dedicare completamente tutta la vita, tutta l'esistenza, lasciandosi plasmare nei tempi, nei modi, nelle scelte, dall'arte, dal fare arte. E quindi in quella convivenza Van Gogh non si preoccupava minimamente di che cosa avrebbero mangiato. E Gauguin diceva: ma oggi che cosa mangiamo? Van Gogh non si preoccupava minimamente di dove avrebbero procurato i soldi. E Gauguin diceva: ma noi di cosa viviamo? Van Gogh mangiava i colori, capite? Mangiava i colori. Dimagriva a vista d'occhio. Non aveva tempi, gli veniva un'ispirazione, usciva a piena notte, cominciava a dipingere con una lampada sulla testa. A Gauguin tutto questo non interessava. Gauguin faceva quadri belli, li doveva vendere, doveva fare soldi. Van Gogh no. Van Gogh non ha mai accettato un compromesso di questo genere. Per quello oggi uno che va a vedere un quadro di Van Gogh e vive di questa idea che nella vita bisogna essere contenti. saldezza economica. Io dico provocatoriamente che deve guardare quel quadro pensando che colui che l'ha dipinto non pensava per niente a tutto questo, anzi detestava tutto questo. Da una parte uno che sceglie il compromesso dell'arte uno strumento per poter vivere e affermarsi, dall'altra parte uno come Van Gogh che sceglie l'arte come cosa dovrà dedicare tutta la vita, tutto quanto, come un monaco che per l'arte si sacrifica, che all'arte dà tutta la sua esistenza e dagli altri per questo motivo è ritenuto un fallito. Ora, la fine di questa convivenza, segnata in modo tragico anche dall'episodio in cui Van Gogh appunto si taglia l'orecchio, è uno dei momenti in cui l'equilibrio mentale, interiore di Van Gogh va decisamente in pezzi. La fatica di stare insieme con Gauguin, che lui aveva tanto sognato come maestro, come punto di riferimento, gli provoca un dolore talmente grande che gli accenni di squilibrio mentale già presenti diventano assolutamente evidenti, lampanti, e aumenta la sua pazzia, così definito, pazzo. Da ricoverare un manicomio. Dentro questa pazzia c'è tanto, c'è un misto di delusione, di risentimento nei confronti di Gauguin, che però rappresentava la società, agli occhi della quale in qualche modo lui voleva essere apprezzato per il suo amore totale per l'arte. C'è il rifiuto di questa società, c'è la condanna dentro la sua pazzia di un mondo che lo sta schiacciando. C'è tanto, ma c'è anche una ricchezza.
Settembre 1882. Però, com'è strano che io e te sembriamo avere spesso gli stessi pensieri. Ieri sera, ad esempio, tornai nei boschi. Ero stato profondamente assorto, anch'io, in quella questione della profondità del colore. Il bosco sta diventando davvero autunnale. Verso sera stavo dipingendo un terreno in pendenza, coperto da foglie di betulla, secche e arruffite. Il terreno era di un marrone rossastro, chiaro e scuro, reso così dalle ombre degli alberi che vi gettavano sopra strisce scure. Mi accorsi per la prima volta di quanta luce ci fosse in quel crepuscolo. Tu non puoi immaginare quel marrone rossastro nella luce del sole, una meraviglia. Io mi siedo con una tela bianca davanti al luogo che mi colpisce e dico: questa tela vuota deve diventare qualcosa. La guardo con una specie di timore. La natura mi ha rivolto la parola. E io la trascrivo.
Forse ho un po' di febbre o qualcosa e mi sento tristissimo. Può darsi che siano i nervi. Non lo so, non mi sento bene. Ho tanta nostalgia di te. Non riesco a disfarmi di un senso di ansia e di irrequietezza, non solo che un peso per te, eppure non posso farne a meno. In realtà non ho nessun amico vero tranne te, e quando sono di umore triste non faccio che pensare a te. Tutta la notte sono stato sveglio, riuscirò ad andare avanti. Ho bisogno ancora di denaro, devo sistemare la mia salute. Sì, anche la mia scatola di colore. Quei disegni che ti ho mandato non ci sono venuti.
Ma no, non si è fatto niente.
Può darsi che io non debba vivere per tanti anni. Non mi importa un granché se vivrò per un periodo più lungo o più breve. Non sono abbastanza competente da potermi prendere cura del mio fisico nella maniera in cui può farlo, ad esempio, un medico. Se vivrò tanto meglio, ma non ci faccio conto. Devo fare qualcosa adesso, in questi pochi anni. Ci si logora troppo. Troverai te stesso se ti metterai a dipingere. Se penetrerai nell'arte più di quanto tu non abbia fatto finora, una volta mi hanno detto.
Ho trovato me stesso.
Sono quel cane arruffato che cerco di descriverti nella lettera di ieri. La vita di quel cane è la mia vita.
Vedo due fratelli.
Uno di loro dice: devo mantenere una certa posizione sociale, devo restare negli affari. L'altro dice: sto diventando come un cane. Il futuro mi renderà ancora più brutto e rozzo. La povertà sicura sarà il mio destino, però sarà pittore. Uno mercante d'arte, l'altro povero.
E pittore!
E vedo quei due stessi fratelli degli anni passati, li vedo accanto al mulino passeggiare nella brughiera coperta di neve. Come andranno a finire? Si separeranno o seguiranno sempre lo stesso cammino? Ho scelto con piena coscienza la vita del cane. Io resterò un cane, sarò povero e sì, sarò pittore. Ma voglio restare un essere umano! Hai paura della mediocrità, tu dici? Perché allora vuoi uccidere quello che di meglio c'è nella tua anima? Come si diventa mediocri? Col compromesso! Oggi su una questione, domani su un'altra, a seconda dei dettami del mondo, senza mai contraddire il mondo e servendo sempre la pubblica opinione. Eccola la mediocrità, il mondo! Mi riguardo soltanto il fatto che sento un certo debito e un senso del dovere nei suoi confronti, perché ho cascato per 30 anni questa terra. E per gratitudine vuole lasciare di me un qualche ricordo sotto forma di disegno o dipinti. No, non per compiacere, ma per esprimere un sincero sentimento umano. Preferisco stare con quelli che il mondo neppure lo conoscono, come i contadini, la gente semplice, gli umili, piuttosto che stare con chi appartiene a un mondo più civile. E se non fosse che ho una doppia natura di monaco e di pittore, sarei già da molto tempo in modo completo ridotto alla follia. Dovrò fare la fame ancora per 4 o 5 giorni, ti prego mandami la tua lettera. Quando ricevo il tuo denaro, il mio più grande desiderio non è il cibo, il desiderio di dipingere è maggiore. Dipingere è una cosa che logra, sai? E io lotto con tutta la mia energia per rendermi padrone del mio mestiere.
Lascia che me ne vada! Lottando per la mia strada, per l'amor del cielo, tu non perderti l'anima, non mollare, ma io devo guadagnare, avere amici, è troppo duro per me, mi preferisco, i miei atti diventano sempre più consumati. Pensa quanta gente c'è che vive senza avere la minima idea di che cosa sono gli stenti. Tu ti consideri un genio negli affari e consideri me l'esatto contrario. Sì, l'ho detto allora. Lasciami andare per la mia strada. No, non voglio litigare. Ma non voglio neppure che mi ostacoli nella mia carriera. Sono spossato. Consumo un sacco di tela e di colori e vado fuori di notte a dipingere le stelle. Sì, e sogno, sempre. Qui abbiamo notti molto belle, sai? E la luce accecante del sole di mezzogiorno mi è conviviale. Qui non è come a Parigi. Se Parigi. Lì è finito l'inverno. C'è un osso che è rotto nel mio cervello. Quando ho lasciato Parigi ero certamente sulla strada di buscare una paralisi. Dopo aver smesso di bere e di fumare, ho cominciato a riflettere invece di cercare di non pensare. Ah, Dio, che malinconia, che abbattimento. Mio povero fratello, la nostra nevrosi deriva dal nostro modo di vivere, ma è anche una fatale eredità. Mandami ancora 100 franchi, ti prego. Ho una dozzina di quadri da spedirti. Bisogna arrivare al punto che i miei quadri valgano ciò che spendo e lo superino. Dopo tante spese già sostenute, ci arriveremo. Alla fine sarò un altro uomo, avrò una casa mia e più carità.
caldi, ma necessaria alla mia salute. Arl, giugno 1886.
Ho pensato, se voglio dire qui, posto ce n'è. Bisogna regolare la propria vita, occorre una base solida. L'affitto della casa e l'acquisto di tele di colori sono arrivati contemporaneamente. Mandami i soldi, ti prego. Ho passeggiato tutta una notte lungo il Mediterraneo, a Saint-Marie de la Mer, sulla spiaggia deserta. Il mare non era ardente, ma neppure triste, era dal colore, come quello degli sgombri, cambiante. Il cielo, di un azzurro profondo, era punteggiato di nuvole e sullo sfondo scintillavano stelle chiare, verdi, gialle, bianche, più luminose delle pietre preziose. La spiaggia era di un tono violaceo, rossastra e color blu di Prussia.
Abbiamo avuto per tutta la settimana molto vento, burrasca e pioggia, e così sono stato spesso a guardare il mare. Mi sono nate due composizioni che ho portato a casa. E già nella prima c'era molta sabbia.
Ma la seconda, che ho eseguito mentre c'era burrasca e il mare era così vicino alle dune, che l'ho dovuta pulire completamente due volte dallo stesso strato di sabbia.
La tempesta era così violenta che aspetto mi potevo mantenere in piedi e i vortici di sabbia così forti che non riuscivo più a vedere niente.
Tutti troveranno che lavoro troppo velocemente, ma tu non ci credere, fratello. Le emozioni sono così forti che si lavora senza accorgersi del lavoro
e talvolta le pennellate vengono giù una dopo l'altra come le parole in un discorso o in una lettera. Se Gauguin non verrà a lavorare qui, non avrò altra ragione per equilibrare le spese che il mio lavoro.
Ma questa prospettiva mi spaventa. Quando riesco a spingere il lavoro fino in fondo, senza respiro, soltanto allora io sento la vita.
Che cosa farà di me? Teo, mi sembra di essere un viandante diretto a qualche destinazione, ma che questa destinazione non esista. Pazienza. Alla fine scoprirò che le belle arti e tutto il resto non erano che sogni. Perché noi stessi non eravamo niente! Niente! È veramente strano che tutti gli artisti siano materialmente felici.
No, anche quelli felici.
È l'eterno problema.
La vita è tutta visibile ai nostri occhi. Oppure ne conosciamo prima della morte soltanto un insieme. Ho osservato spesso dei morti come per interrogarli, guardando il loro volto calmo, sereno e grave. Per me è la prova di un'esistenza oltre la tomba.
Anche un bambino in una culla, se lo si guarda con calma,
ha l'infinito negli occhi.
Forse la pittura che faccio non avrà mai nessun valore.
Ah, fratello. Che prospettiva che esiste. Credete a voi, disgraziati, che quando un artista ha conquistato il suo talento si senta al sicuro? Io ho orrore del successo, l'ho scritto, perché dobbiamo essere credenti, lavorare, vivere, dobbiamo quasi come monaci o erici, avendo come passione dominante il lavoro e rinunciando al benessere. Quando si fa il pittore, o si passa per pazzi o per ricchi.
Una tazza di latte ti costa un franco, una pagnotta 2 franchi e intanto i quadri non si vendono.
Bisogna mettersi insieme come facevano gli antichi monaci, i fratelli della vita in comune dalle nostre brughiere olandesi. Ricordi, fratello, fa conto di avere qui ad Arles la tua casa di campagna. La stanza dove starai tu avrà i muri bianchi del grandi girasoli gialli. Al mattino, aprendo la finestra, si vede il sole che sorge e poi, girandoti, tu vedrai quei grandi girasoli gialli.
Hai notizie di governo? Deve avere in mente un'altra soluzione, lo sento.
No, la solitudine non mi dà fastidio.
E se tu non puoi venire a vedere queste belle giornate, le vedrai nei miei quadri.
Gauguin è arrivato, è arrivato!
È probabile che lui produca molto qui, spero tanto di farlo anch'io.
Che cosa?
I miei quadri non si vendono.
Ma verrà il giorno in cui si vedrà che valgono più del prezzo del cuore della mia vita che ci sto rivestendo.
Adesso non ho altro desiderio se non quello di non avere più debiti. Ma il debito che ho con te è così grande, fratello, che quando l'avrò pagato, la malattia di dipingere quadri avrà occupato tutta la mia vita e a me sembrerà di non aver vissuto.
Ah! I miei quadri non hanno valore e mi costano energia e sangue.
Il 23 dicembre c'erano in cassa 3 soldi, eccoci le spese. Pagato l'ospedale, pagato gli infermieri che mi hanno medicato, pagato per pulire il letto e le scuole insanguinate. Ah sì, comprato pennelli e colori. E così siamo arrivati all'indomani della mia uscita dall'ospedale. Ho digiunato a lungo in questo periodo. Ora, considerando che tutta la casa è stata messa sotto sopra e che tutta la mia biancheria e gli abiti sono stati imbrattati di sangue, c'è qualcosa di esagerato in queste spese o di stravagante? No, non insisto sulla surdità. Supponiamo pure che io fossi del tutto fuori di segno. Forse che governo e la calmo, ma cosa crede? È un irresponsabile, ma che va per la sua strada, faccia tutto ciò che vuole, come può pretendere di aver temuto di disturbarmi con la sua presenza. Ho chiesto io di lui, continuamente. Basta, mi stanco a ricapitolare tutto, basta. Basta.
La vena della mia ispirazione va e viene. Durante la mia malattia ho rivisto ogni stanza della casa della nostra infanzia, ogni pianta del giardino, il cimitero, il nostro orto dietro la casa, fino a un nido di gazza in cima a una pianta di acacia. I nostri genitori erano esemplari. Non dimenticherò mai la mamma in occasione della morte di nostro padre quando disse un'unica parola e mi ha fatto ricominciare ad amarla ancora di più. Qui, a Tavola, hanno tutti paura di me. Ti scrivo in piena presenza di spirito, non come un pazzo, ma come il fratello che ti vuole bene. Ecco la verità. Un certo numero di persone di qui, c'erano più di 80 firme, ha indirizzato al sindaco una petizione che mi definiva persona non adatta a vivere in libertà. Hanno dato ordine di internarmi. Se non trattenessi la mia indignazione, verrei immediatamente giudicato un pazzo, pericoloso. C'è gente tanto vile da mettersi tutta quanto contro uno e verde più malato. Soffrire senza lamentarsi è ormai l'unica lezione che conta imparare in questa vita. E beffiamoci di queste piccole miserie. Camminiamo dritti al nostro scopo, noi artisti nella società. Siamo l'ancora rotta. internato in manicomio, lui scrisse al fratello che a questa scelta c'era stato condotto, ma l'aveva anche voluta. Perché un conto è un pazzo, un malato di mente che non ha coscienza di se stesso. Un altro conto è un pazzo che ha coscienza di sé. In questo secondo caso, la sofferenza è triplicata. Van Gogh aveva coscienza dei momenti di pazzia della sua vita, della perdita completa di controllo della sua mente, delle sue emozioni, della sua visione della realtà. E quindi il manicomio ci va anche con una sorta di sollievo, dice: sarà un bene per me, sarà un bene anche per gli altri, ma io lì potrò anche dipingere qualcosa di bello, qualcosa di vero. Ora, la sua pazzia è diventata presto un oggetto di studio, di riflessione. Nel 1928, quindi neanche tantissimo tempo dopo la sua morte, avvenuta nel 1890, nel 1928 è uscito uno studio clinico psichiatrico su Van Gogh. A leggerlo, io mi sono dilettato a leggerne un po', si rimane davvero sconcertati. Nel senso che la diagnosi della mente di quest'uomo è una diagnosi spietata da parte della psichiatria. Mi prendo la libertà di fornirvi qualche citazione. Vincent van Gogh, appunto da questo testo del 28, ripreso poi appena il primo dopoguerra, nel 48-50, Vincent van Gogh è uno squilibrato con eccitazioni violente di tipo maniacale, con scatenamenti brutali, con manie rabbiose. Probabilmente ha attraversato una pubertà segnata da diversi disturbi neuropatici, da una affettività sfasata, da tendenze psichiche, passionali, patologicamente esasperate. La sua maturità è stata caratterizzata da una abnegazione morbosa e delirante, sostenuta da eccessi mistici e pratiche ascetiche, da instabilità e traumatica, che significa l'eccitazione a camminare di continuo, velocemente, senza sapere dove andare. Van Gogh è stato probabilmente affetto da una psicopatia costituzionale, i cui episodi non hanno fatto altro che aggravarsi nel corso di tutta la sua vita, quindi non da una malattia magnesita, ma da una affezione degenerativa. Quindi è andato via via peggiorando la sua pazienza. Ora, la lettura di questo testo ti dà la sensazione di un impoverimento della persona di Van Gogh, veramente incredibile. Lo leggi e dici: ma non è possibile che un uomo venga inquadrato dentro una lettura psichiatrica così apparentemente esaustiva? L'uomo in genere non può essere tutto questo, tanto più Van Gogh non può essere. Non si può impoverirlo in questo modo. La sensazione di quella lettura è della psichiatria come una sorta di Deus ex machina, una potenza che si impossessa di una persona per scorporarla, sviscerarla, definirla e poi eventualmente curarla. Allora mi chiedo, ma se fosse fatto curare, avremmo avuto tutto questo? Avremmo avuto una notte stellata, avremmo avuto i campi di grano. Si fosse fatto normalizzare dalla medicina, che poi la normalità, che razza di concetto è sulle persone, scusate, la normalità. A me mi sembra un'offesa. Il diagnostico è male, mi sembra un'offesa. Secoli prima della vicenda umana spirituale, pazza di Van Gogh, Qualcuno, un grande umanista del 500 che si chiamava Erasmo da Rotterdam, scrisse un libro intitolato L'odio della follia. Siamo in un'altra epoca, siamo nel momento in cui nella Chiesa sta nascendo la scissione con l'anglicanesimo. Erasmo conosce Tommaso Moro, che si oppone al re, al riportato, viene ucciso, percorso straordinario, una figura straordinaria. Ma Erasmo scrive questo testo per dire, con ironia, ma non è che la pazzia permetta di cogliere tutta intera la verità delle cose. E che quando la cogli tutta intera la verità delle cose, è talmente alta, talmente forte, talmente grande che ti schiaccia e non la tieni. Ti manda fuori, ti fa, perdonate la parola, sbarrellare. Allora la pazzia è qualcosa che non ha niente da dirci. O ha da dirci una profondità che sta più in profondità, perdonate il gioco di parole, di quello che normalmente capiamo o vediamo. La normalità è più eloquente della pazzia, è più ricca della pazzia. Quante domande che sorgono dalla costa revista. Per lui l'arte è stata l'occasione di penetrare questa verità delle cose che forse la pazzia permette di toccare. È stata la possibilità di entrare nella realtà e nella luce dell'essere, nella quale quando ci entri ti cieco, c'è pazzo. Forse è veramente stato tutto questo.
Al 23 febbraio 1889, Teo, non mi faccio illusioni e farò quello che dice il dottore. Pensavo di non aver avuto niente, soltanto dopo ho avuto la sensazione di essere stato malato. Ci sono momenti in cui sono preso dall'entusiasmo, dalla follia o dalla profezia, come un oracolo greco su un trono. Al minimo sintomo grave tornerò dal medico e mi sottometterò a lui. Che cosa mi può fare il male più che essere causa di dispiacere? Ma se dovessi impazzire veramente non vorrei restare in ospedale, ma non posso considerarmi ancora del tutto ristabilito. Una nuova crisi mi ha preso. Quando ero nei campi in pieno sole, mentre dipingevo in una giornata di mezzo, durante le crisi mi sento vivere e allora non so più dove sono. Dove sono? Dove? La mia testa si perde. Credo di avere fatto bene a venire qui. Vedendo la realtà della vita dei pazzi e degli squilibrati di questo serraglio, mi passa la paura della cosa in se stessa e posso arrivare a considerare la follia come una malattia, come le altre. E poi il cambiamento di ambiente mi fa bene. Il dottore considera ciò che ho avuto come un attacco di natura epilettica e io non ho chiesto di più. Sto facendo altri due quadri, Iris Viola, presi nel giardino del Manconio. Le crisi passano come un temporale. Ti assicuro, sto bene adesso, sto bene. Ho una piccola cameretta e una stanza per lavorare. La paura della follia mi sta passando, conoscendo da vicino quelli che ne sono gli effetti. Prima avevo un senso di repulsione per questi esseri e mi sembrava desolante che tanti artisti fossero finiti così. Qui urlano abitualmente se ragionano, ma c'è anche molta vera amicizia gli uni per gli altri. Se qualcuno ha una crisi, gli altri intervengono perché non si faccia male. Ci sono casi più gravi da quelli che stanno in un altro serraglio. La sala dove stiamo nei giorni di pioggia è come una sala d'aspetto di una stazione di qualche sperduto paese. Ci sono alienati che portano cappello, occhiali, bastone, sembrano passeggeri. Altri come me hanno sentito il
durante le loro crisi dei suoni e strane voci. Una volta che si sa che ciò fa parte della malattia, non si prende come le altre cose. La maggior parte degli epilettici si morde la lingua, se la feriscono. Uno si è ferito come me all'orecchio, c'è un altro che grida e parla sempre come ho fatto io per una quindicina di giorni, e niente sarebbe stato più piacevole che non svegliarmi più. Ma questo orrore della vita è già diminuito, la malinconia è meno acuta. Ma non ho alcuna volontà, nessun desiderio. Non sono in grado di poter uscire di qui.
Questa mattina, dalla mia finestra, ho guardato a lungo la campagna, prima del sorgere del sole. Non c'era che la stella del mattino, mi sembrava grande. Non mi dispiacciono queste emozioni, ho sempre di grandi rimorsi quando penso al mio lavoro così poco rispondente a ciò che avrei voluto fare. Ma bisogna che tu ti tranquillizzi sul mio conto. Quando riceverai i quadri che ho fatto qui nel giardino, vedrai tu stesso. No, non sono troppo malinconico. La vita passa. Così il tempo non ritorna. Ma io mi accanisco nel mio lavoro. Una crisi violenta potrebbe distruggere molto per tutte la mia capacità di dipingere. Sono venuto nel sud per vedere un'altra luce, per vedere questo sole più forte.
Fuori è un tempo splendido, tuttavia da un po' di tempo non so perché, ma non esco più dalla mia stanza e sono già quasi 2 mesi. Mi restano grandi rimorsi. Credo che sia stata questa la causa che mi ha fatto gridare tanto durante la crisi.
Volevo difendermi, ma non ci riuscivo.
Del resto, ho perduto gran parte del ricordo di quei giorni e non posso ricostruire più nulla. Ma non vado più all'aria aperta. Guardo attraverso le spade di ferro la vita. La vita. Qui i malati li si lascia nell'ozio, li si lascia vegetare, li si nutre con cibo scadente. Fin dal primo giorno ho preferito mangiare soltanto pane e un po' di minestra, e finché resterò qui non voglio prendere altro. Però, dopo quest'ultima crisi mi hanno dato del vino e della carne. Io ho accettato molto volentieri.
in conclusione, è stata un'arte religiosa la sua, è stata l'arte di un uomo religioso. Ci sono due elementi di carattere storico che non si possono trascurare. Van Gogh apparteneva a quell'espressione religiosa al protestantesimo, e il protestantesimo, in reazione al cattolicesimo, vietava di dipingere soggetti sacri. E quindi l'arte che viene dal mondo protestante del nord Europa su che cosa si è concentrata? Sulla natura e sulle scene di vita quotidiana. Ma non perché quelle scene non avessero sacralità, ma perché quello era lo spazio in cui poterla trovare. Il secondo grande fenomeno storico che non possiamo evitare di conoscere è che tutto il mondo del nord è stato a un certo punto attraversato da un grande fermento mistico, di un movimento che è passato alla storia come mistica renano-fiamminga, che sostiene l'idea di fondo che l'uomo si possa svuotare completamente per lasciare spazio a Dio che si rivela. Voi mettete insieme queste due cose, che Van Gogh ha respirato nella sua cultura, ha respirato nella sua religiosità, ha respirato nella sua formazione teologica che ha voluto affrontare per diventare predicatore. Quindi l'idea che la sacralità la trovi nella natura e nella quotidianità e che ti devi svuotare perché Dio si manifesti. Mettetevi insieme me come un mix e potete capire tanto della sua arte. Van Gogh la natura non la guardava, la vedeva. Vedeva in essa il riflesso del divino. E la dipingeva non come l'impressionisti, con l'idea di riportarla sulla tela, ma con l'idea di ricevere la sua verità, la verità della natura, ricevuta dentro di lui, perché anche dentro questa visione mistica era cresciuto. E quindi ciò che dipingeva non era il suo pensiero portato sulla terra, ma il consegnarsi della realtà che lui appunto vedeva, non semplicemente guardava. E questa è un'esperienza completamente religiosa, capite? Ora, per questa esperienza Van Gogh ha dato la vita fino a sacrificarsi per essa. Farci porre delle domande, no? Sì, perché? Per la sua pazzia, per il suo sentirsi rifiutato, per il suo sentirsi schiacciato dal mondo, sì, ma il suicidio è anche l'offerta della vita, è il sacrificio della vita, è la consegna totale della vita. Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che nel tempo in cui lui è stato immerso nel mondo religioso, Van Gogh ha sempre dichiarato il suo amore per Cristo in modo totale. Per lui Gesù Cristo era il compagno di viaggio di quelli che soffrono e quindi non ha mai smesso di essere il suo compagno di viaggio. Se considerate questa immagine di Cristo che lui aveva in cuore, se considerate la sua vita come offerta, come sacrificio sublime per l'arte, io vi chiedo, è stato religioso o è stato cristiano? Perché vedete, la religione si fonda su un'idea che tu la vita la devi conservare e se possibile la divinità ti deve aiutare a conservare la vita. Il cristianesimo si fonda sull'idea che tu la vita la devi dare e se possibile la divinità ti deve aiutare a sacrificarla, la vita, a donarla, a offrirla. Questo è il cristianesimo, che è diverso da tutte le altre religioni, completamente diverso. Uno così, che la vita l'ha data per qualcosa di più grande di lui, l'ha sacrificata, cioè l'ha resa sacra, è un cristiano. La sua è stata l'avventura di un povero terreno. squadra, possiate anche voi sentire le sue parole risuonare dentro il cuore.
Teo, mi sono ripromesso di considerare il mio malessere. Andrò fuori a lavorare all'aria aperta, anche se ciò dovesse provocare il suo ritorno. Voglio che tu capisca la mia concezione dell'arte.
Lavorare per il mercato non è precisamente la cosa giusta, anzi, significa prendere in giro i cultori dell'arte. I pittori veri non possono averlo fatto. La simpatia che si hanno ricevuto a un determinato momento era il risultato della loro sincerità. Questo è tutto quanto so e penso di non aver bisogno di saperne di più. Per afferrare l'essenza dell'arte bisogna lavorare molto e con il mio lavoro io voglio esprimere il dolore.
Vero. Non la malinconia sentimentale. L'arte richiede un lavoro accanito e io lavoro malgrado tutto. Io voglio ascoltare il linguaggio della natura.
A volte rido perché la gente mi sospetta di ogni sorta di cattiveria e assurdità che neppure mi sognerei di fare. Io, che in realtà non sono altro che un amico della natura, del lavoro e dello studio e soprattutto della gente. Lavoro senza sosta mattina e sera, il mio pennello scorre fra le mie dita come fosse un archetto di violino. Io ho voglia di guardare con i miei occhi, sono incantato di ciò che vedo, la mia tavolozza si sta sgelando, ho il cervello così stanco, lavoro come un pazzo, mi fa bene e scaccia i pensieri strani. Ma lo spirito è completamente teso, come un attore sulla scena, in una parte difficile, nella quale si deve pensare a mille cose contemporaneamente.
Grazie della tua lettera, fratello. No, te no. Capisco che sei in difficoltà, ma no, non importa. Cercherò di farcela da solo.
Il tentativo di fondare un laboratorio, una comunità di artisti. Fallito, tutto fallito. 29 aprile 1890, oggi non va affatto bene, sono triste, mi sento smarrito, ho una gran voglia di uscire di qui. Sì, bisogna cercare di uscire da qui. Ma come faccio? Dove vado? Come faccio? Sono malato, non guarirò, non ci posso fare niente, ma io voglio uscire di qui! Maggio 1890, sarò il più possibile chiaro e pratico. Scarto di farmi accompagnare per tutto il viaggio. Una volta in treno non rischio più niente, non sono di quelli che sono pericolosi. Anche supponendo che sopravvenga una crisi, le crisi come quelle che ho appena avuto sono sempre seguite da un periodo di 3 o 4 mesi di calma completa, fratello. Desidero approfittare di quel periodo. Una volta arrivato a Parigi, tu verrai a prendermi. Posso lasciare i bagagli alla stazione e rimanere a casa tua non più di 2 o 3 giorni e poi me ne andrò a quel paese. Ma perché hai paura, Teo? Non è questo che deve spaventarti, ti prego. Scrivi al dottore che mi lascia partire. Se ritornassero le crisi, potremmo decidere insieme se continuare a stare libero o sistemarmi per sempre in una casa di cura. Ma io non ho fatto del male a nessuno, perché farmi accompagnare come una bestia pericolosa? Più divento dissipato, malato, vaso rotto, più io divento artista e creatore dentro quel grande rinascimento dell'arte di cui parlavo. Sì? Le cose stanno certamente così. Ma quest'arte, eternamente viva, germoglio verde che spunta dalle radici del vecchio tronco tagliato, sono cose talmente spirituali che mi assale una certa malinconia pensando con quanta minor fatica si sarebbe potuta vivere la vita. Invece di fare dell'arte, ultima incompiuta lettera trovata addosso a Vince. 27 luglio 1890. Caro fratello,
Grazie della tua lettera dei 50 franchi che tu tenevo. Mi rassicuri sulla tranquillità della tua vita familiare. Bene. L'unica cosa che ti posso dire è questa. Noi possiamo far parlare soltanto i nostri cuori. Caro fratello, ti ho sempre considerato qualcosa di più di un semplice mercante d'arte. Tu hai partecipato alla produzione stessa di alcuni quadri che pur nel fallimento più totale conservano la loro serenità. Perché siamo arrivati a questo punto? Nel mio lavoro ci rischio la vita e la mia ragione mi si è consumata per metà. No, ma tu non sei tra i mercanti di uomini. Puoi prendere la tua decisione comportandoti realmente con umanità. Ma che cosa vuoi? Thank you.